Siamo Maurizia Scaletti
e Colm Donnelly.
Questo è Mamme e Papà all'ultima spiaggia,
il primo podcast prodotto da genitori e dedicato ai genitori.
Siamo una coppia e siamo professionisti in comunicazione e pedagogia.
Voi mamme sbagliate.
Voi papà sbagliate.
Insieme, attraverso il dialogo e la comunicazione, siamo in grado di far emergere il meglio di noi per passarlo ai nostri figli.
Ecco cosa potete aspettarvi da questo podcast.
Siete pronti a lasciarvi superfluo alle spalle?
Andiamo!
Mamme e papà all'ultima spiaggia, oggi vi raccontiamo la storia di Giulia, mamma del quindicenne Luca. Povera Giulia, lei ha a che fare con il suo disordine cronico. In realtà Luca non è mai stato particolarmente ordinato, ma ultimamente la sua camera sembra una zona di guerra. È così che Giulia ce la descrive. I vestiti sparsi ovunque, libri e quaderni ammucchiati senza nessun criterio, addirittura i bicchieri e i piatti sporchi lasciati lì per giorni. Mi viene male. E soprattutto una montagna di roba inutile che occupa qualunque spazio. Giulia in queste settimane si è accorta che la situazione è nettamente peggiorata e quindi ha cercato di mantenere la calma e di parlare con Luca spiegandogli e cercando di ottenere da lui delle reazioni. Ma ognuna di queste conversazioni si è conclusa inevitabilmente con un litigio o con delle promesse che non sono mai state mantenute. Ecco, noi crediamo che questo tema tocchi tutti i genitori. Quale tema? Il disordine. Sia dentro che fuori. E quindi vogliamo aprire oggi questo vaso di Pandora e rovistare nel caos della vita familiare per capire come gestirlo e come questo influisca sia sui genitori che sui figli, e vorremmo mettere un focus particolare sull'adolescenza.
Rispetto alla questione del pavimento sgombro, secondo me è una cosa molto 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 importante. Avete presente quando magari non state facendo molta attenzione oppure è buio, voi vi avventurate a piedi nudi in casa e a un certo punto qualcosa si conficca nella pianta del piede? Ecco, il problema che stiamo cercando di descrivere è quella sensazione e tutto quello che ha portato a quella cosa che si è conficcata nel vostro piede con estrema cattiveria. E vogliamo cercare di capire come facciamo a fare in modo che non vi si conficchi nulla nel piede se girate a piedi nudi per casa. Quindi quando parliamo di disordine in famiglia ci riferiamo a tante cose: la casa piena di giocattoli sparsi da tutte le parti, cumuli di vestiti che si impilano sulle sedie e su qualunque altra superficie si presti, ma non è solo quello che vediamo fuori in casa, ma è anche il disordine emotivo che ognuno di noi può provare, perché disordine non è solo la stanza o la casa, ma è anche il disordine di emozioni, di pensieri. Spesso c'è un collegamento diretto tra il disordine fuori e il disordine dentro. Perciò una casa disordinata può riflettere uno stato emotivo che è disordinato in un determinato momento e viceversa. Per esempio, se i genitori sono stressati o preoccupati, è molto più probabile che la casa venga un po' lasciata andare, quindi questo si veda con il disordine fisico.
Sì, questo anche perché siamo più stressati o preoccupati e probabilmente anche più occupati in cose da fare, quindi abbiamo meno tempo, in modo molto concreto, per sistemare e tenere in ordine la casa. Però non ci dobbiamo dimenticare che anche i bambini, specialmente i più piccoli, possono risentire di questa situazione. Il caos, infatti, quello esterno, quello negli ambienti, può generare stress anche nei più piccoli e lo possono manifestare con atteggiamenti più nervosi e con l'essere più agitati. In realtà una delle chiavi più ovvie, se vogliamo, per gestire il disordine è quello di stabilire delle routine e delle regole molto chiare. Per me, per esempio, una delle regole più chiare è che se utilizzi qualcosa, poi non lo lasci in giro per casa a casualmente non ridere, perché sei direttamente interessato, ma lo riponi dove deve stare. Ma di questo magari parliamo in un altro momento. Una buona idea quindi è creare per esempio delle routine quotidiane, e questo lo sappiamo, per i bambini più piccoli avere degli orari fissi per i pasti oppure per i compiti di scuola o per il tempo libero li aiuta sicuramente a sentirsi più organizzati. E questo vale in parte anche per gli adolescenti, anche se sappiamo che è quella fase della vita in cui dobbiamo lasciare più libertà, dobbiamo permettere che si organizzino il loro tempo. E qui molti genitori diranno, ah, ma se io lascio che si organizzi il suo tempo, lui passa tutto il tempo davanti a un video di qualunque genere, a un tablet, a una televisione, a qualunque altro device, e perde il suo tempo. Da una parte ricordiamoci che anche la libertà di scegliere come utilizzare il mio tempo libero e anche di annoiarmi è un diritto della crescita, ma anche questo ne possiamo parlare in altra situazione. Oggi invece parliamo di quanto e come possiamo coinvolgere i bambini e i ragazzi nelle attività di casa, nei compiti per esempio che ci sono da fare, da svolgere per tenere la casa ordinata e pulita, e quanto questo possa insegnare loro sia il senso di responsabilità che di organizzazione all'interno della famiglia.
Una delle prime cose che mi vengono in mente, e tra l'altro una di quelle che abbiamo messo in opera 3 anni fa, è quella di costruire una strategia di decluttering su base regolare, quindi pianificata. Questo vuol dire che noi facciamo pulizia di oggetti diventati inutili e non facciamo entrare quelli che sicuramente saranno inutili, e questo ci permette di ridurre la quantità di oggetti che abbiamo in casa, e naturalmente questo ci permette di avere un ambiente più libero e più leggero. Uso proprio leggero perché quando siamo oberati di cose intorno a noi ci sentiamo comunque appesantiti, un po' oppressi. E noi in casa non vogliamo sentirci né appesantiti né oppressi. Perciò, decluttering programmato, ogni tot tempo facciamo lo scatolone e dividiamo, quindi o regaliamo o vendiamo, o eventualmente capita anche di buttare qualcosa, se possibile riciclando. Ma il decluttering è diventato una cosa che facciamo tutti insieme, un po' come pulire la memoria del telefono regolarmente, facciamo fuori le foto brutte, le app che non usiamo più, file che sono diventati inutili, e facciamo spazio per le cose nuove e soprattutto per migliorare le prestazioni, perché la memoria del dispositivo diventa più leggera. Per cui il decluttering fisico ci permette di eliminare gli oggetti superflui e di fare spazio alle cose nuove e migliorare la qualità della nostra vita. Quindi meno ciarpame, più felicità.
Io apprezzo la tua metafora tecnologica, che sicuramente per i ragazzi e gli adolescenti può funzionare per spiegare loro il decluttering, ma non posso trattenermi dal tirare in ballo la carissima Marie Kondo. Perché i giovani più romantici, sognatori ed emotivi come me, che sono giovane, la tua metafora non l'apprezzerebbero. E quindi la nostra amata esperta giapponese è un'esperta di organizzazione e riordino. Il suo libro più famoso è Il magico potere del riordino, chiaramente il titolo tradotto in italiano. Ci viene in aiuto con un metodo vero e proprio che ha chiamato KonMari. Ecco, no, dovremmo andare a vedere in realtà che cosa significa KonMari in giapponese, perché io questo non sono andata a vederlo. Facciamolo subito. Ecco, nel frattempo ti racconto i principali punti della teoria di Marie Kondo. Innanzitutto lei parte dall'immaginare lo stile di vita ideale. E questo per te è semplice, perché tu vorresti una casa vuota. E questo sarebbe il tuo stile di vita ideale.
E senza nessuno intorno, possiamo dire.
Sì, esatto, però forse per chi ci ascolta è un po' troppo estremo. Quindi lei, Marie Kondo, dice: prima di iniziare a riordinare, prenditi un momento e immagina il tuo stile di vita ideale. Come vorresti che fosse la tua casa? Che sensazioni vorresti entrare? Vorresti provare, scusate, entrando in una stanza o dalla porta di casa? Ecco, questo, secondo l'autrice, darà una visione chiara dell'obiettivo finale. Secondo passaggio, riordina per categoria e non per stanza. E questo per me è sempre uno dei passaggi più difficili, perché lei dice riordina gli oggetti per categoria, quindi i vestiti, i libri o i documenti, e non per stanza, cosa che invece noi siamo abituati a fare. Io riordino la mia stanza, la nostra stanza, poi riordino la stanza di Giada, poi riordino quella di Ethan. Invece no, vai per oggetti, per categorie.
Posso questo... farti notare una cosa, scusami?
Dimmi tutto.
Che se avessimo meno roba, sarebbe più facile tenerla tutta insieme in un modo coerente con questo tipo di categorie, così non dovreste girare tutta la casa e fare su e giù per
sì, ma lei
le
dice
cose
e sistemarle. Riordinando la categoria nel suo complesso, puoi prendere contemporaneamente delle decisioni più consapevoli, quindi al di là di quanti ne hai. È un metodo, quindi tu lo puoi applicare ai pochi vestiti che hai o ai milioni di vestiti che hai.
Sì, ma se i vestiti li ho tutti in un posto, non devo andare in 5 posti diversi.
Certamente, dipende dallo spazio
non
che hai.
Non devo guardare cambi stagione negli scatoloni.
No, cambi stagione negli scatoloni no. Non si fa, perché poi prendono tutti la puzza del cartone. Quindi, terzo punto, terzo passaggio del suo metodo. Seguire l'ordine giusto. Lei specifica che tu dovresti cominciare a riordinare dai vestiti, per passare ai libri, per passare a carte e documenti vari, e poi a tutti gli oggetti vari, quelli della cucina, del bagno, del garage, eccetera, eccetera, eccetera. E infine, ultimo passaggio, e non prima, gli oggetti sentimentali, quelli a cui abbiamo attaccato il cuore, quelli che ci ricordano qualcosa del nostro passato, perché quello è il passaggio più difficile. Abbandonare quegli oggetti è il passaggio più difficile, per questo che lei ci invita a partire dai più semplici sostanzialmente. Mi guarda con fare, con sguardo allucinato, ma io vado avanti e non mollo. Quindi la nostra amica Marie Kondo dice: tieni solo ciò che ti dà gioia. E qui c'è il passaggio interessante, perché la domanda è: ma questo oggetto mi serve concretamente,
no, scusa,
e
dice,
mi dà gioia,
ti dà gioia,
appunto.
È un oggetto che ti dà gioia, secondo me è un altro problema.
Ma è sempre una questione legata alle emozioni, e quindi bisogna lavorare su questo, ma è questa la parte difficile, perché se non fosse così saremmo tutti bravissimi e avremmo tutti delle case molto ordinate e soprattutto con solo gli oggetti che ci servono. Ma non c'è in ballo la questione razionale, c'è in ballo la questione emotiva. Per questo lei consiglia di salutare ogni oggetto. Cosa significa salutare ogni oggetto? Inviare gratitudine per quello che gli oggetti sono stati e lasciarli andare. E come giustamente hai detto tu, lasciarli andare nel modo più rispettoso possibile, che significa riutilizzarli o reinserirli, nel senso, in un circolo virtuoso di riutilizzo, di riciclo, eccetera, eccetera, di vendita nel caso in cui, insomma, trovassero un mercato. Quindi, una volta selezionati gli oggetti da tenere, ci invita a organizzare in modo efficace tutti quelli che rimangono. E qui sì che viene il discorso che stavi facendo tu prima. Una volta che io ho selezionato gli oggetti e quindi ne ho in quantità giusta, adeguata per lo spazio che ho a disposizione, allora posso organizzarli in modo efficace, e a quel punto chiaramente l'invito è quello di mantenere l'ordine.
Questa penso sia la parte più difficile, perché la parte di mantenere, di fare manutenzione, è qualcosa che ci viene un po' difficile, secondo me, perché è noioso. La parte di manutenzione tutto sommato è noiosa, ma è la più importante.
Sì.
E non solo in casa.
Assolutamente, sono d'accordo. La domanda che cerchiamo di porci ogni volta che usciamo e che siamo in un negozio, per esempio, per un acquisto, è proprio: ne abbiamo davvero bisogno? Come lo utilizzeremo? Andrà ad occupare altro spazio in casa e quindi diventerà parte del disordine? Ponendoci queste domande, sicuramente abbiamo diminuito gli acquisti. Poi ne facciamo ancora tanti, ma i ragionamenti partono da un documentario che abbiamo visto su Netflix. Te lo ricordi?
Abbiamo visto un documentario bellissimo su Netflix 3 anni fa, e ci ha fatto riflettere e discutere molto, e ci ha fatto soprattutto iniziare questo percorso. Marie Kondo era venuta prima, ma a me non sta simpaticissima, per cui...
Povera Marie Kondo.
Il documentario che abbiamo visto si intitolava Minimalism Less is Now, minimalismo meno è adesso. E noi eravamo reduci dal nostro ultimo trasloco che ci ha portato nella casa in cui viviamo oggi, e il tema del superfluo ci ha accompagnato per molto tempo. Il documentario è diretto da Matt Davella, andatelo a vedere, è molto molto bello. Matt tra l'altro è un creatore famoso su YouTube per i suoi contenuti sul minimalismo e non solo. E questo documentario ci ha dato tantissimi spunti, soprattutto per le storie personali che i due protagonisti hanno condiviso. I due protagonisti sono Joshua Fields Milburn e Ryan Nicodemus, che hanno tutta la loro attività dedicata al minimalismo. Metteremo i dettagli in descrizione, andate a scoprire. È interessante. Ma in particolare quello che ci ha colpito è stato il racconto di Joshua su quello che è successo quando la sua mamma è passata a miglior vita e lui si è dovuto gestire una casa piena zeppa di cose accumulate nel corso della vita della madre. Questo ci ha colpito e ci siamo immedesimati, e sicuramente vi immedesimate anche voi.
E abbiamo ricevuto questo stesso racconto da tanti amici e da tante persone che conosciamo.
Quindi non ha raccontato niente di strano, è successo dall'altra parte dell'Atlantico, ma è la stessa identica cosa qui. Quindi penso sia uno dei pochi casi dove ci sia una simmetria perfetta. E da qui è nata la nostra domanda in qualità di genitori. Quali eredità vogliamo lasciare ai nostri figli? Il finale della storia, per farla molto breve, è liberarsi dal superfluo ed evitare di accumulare altro superfluo è il primo passo per vivere più sereni e lasciare ai nostri figli un insegnamento per la vita e un ricordo di noi sicuramente alleggerito dal peso del ciarpame. Il ciarpame! E abbiamo parlato di questo tema già in un altro episodio del podcast, nella prima stagione, l'episodio numero 23, intitolato Decluttering, concentrati su quello che conta, che racchiude tutte le nostre piccole strategie, piccole tattiche per vivere più leggeri. Andatelo ad ascoltare.
Io consiglierei quindi a Giulia, la mamma che ci ha raccontato di questo problema, di questo disagio che hanno in casa con il figlio adolescente, consiglierei quindi a Giulia prima di tutto di vedere insieme il documentario che abbiamo visto anche noi, perché dà possibilità di confrontarsi, di dialogare, dà davvero tantissimi spunti di riflessione. E poi c'è un'altra domanda. Noi vediamo il disordine nella camera dei nostri figli, ma quanto ordine c'è nel resto della casa e, come dicevamo prima, nella nostra vita? Perché a volte il disordine esterno rispecchia precisamente quello interno, quindi quello che i ragazzi vivono in quel momento. Molti altri genitori possono trovarsi in situazioni simili e penso che tutti abbiano provato tante strategie, dal dare buon esempio all'imporre delle regole assolutamente rigide o magari anche delle punizioni. Però spesso non si raggiunge il risultato voluto, anzi la sensazione è quella di essere sopraffatti dalla situazione in casa e dalla frustrazione, dalla sensazione di fallimento come genitori. E questo accade perché i giovani vivono appunto nella loro crescita questo momento di disordine emotivo che è assolutamente naturale. E quindi forse quello che dobbiamo fare noi genitori, più che insistere con le regole, con la richiesta di ordine, è offrire uno spazio sicuro per parlare delle proprie emozioni. Quindi prima di occuparci del disordine esterno, probabilmente dobbiamo occuparci del disordine interno. Essere ascoltati e compresi può aiutare i ragazzi a gestire meglio i loro sentimenti e quindi potremmo per esempio informarci su tecniche di gestione dello stress, potremmo imparare la respirazione profonda o la meditazione, esercitarla noi ed esercitarla insieme ai ragazzi, proporla ai ragazzi. E anche l'attività ovviamente fisica regolare può aiutare a ridurre lo stress, a migliorare l'umore. Quello che secondo me è importante è non fissarci sul disordine della camera, ma vederlo come la punta dell'iceberg, cioè come il segno evidente esterno di qualcosa che sta accadendo più internamente.
Giulia ci ha presentato una situazione che ha contestualizzato in una fase della vita davvero speciale e critica, che è l'adolescenza. E in questo periodo della vita sappiamo che le cose possono diventare tumultuose e spesso è caratterizzato da un aumento del disordine interno ed esterno, senza differenza. Ma l'adolescenza, visto che è una fase di grandi cambiamenti, è anche una fase di sviluppo, è il momento nel quale il cervello è in piena evoluzione, soprattutto la parte che rende gli esseri umani, ovvero la corteccia prefrontale, che è la responsabile per la pianificazione e il controllo degli impulsi. Perciò i ragazzi possono avere delle difficoltà a organizzarsi e a mantenere l'ordine, soprattutto se dietro non ci sono i genitori che li aiutano, non li impongono, li aiutano.
Esatto, durante l'adolescenza i livelli emotivi sono sicuramente amplificati e quindi gli adolescenti sperimentano delle emozioni più intense e variabili, e questo lo dicono tutti i genitori che riconoscono Dr. Jekyll e Mr. Hyde nei loro figli. E queste emozioni così variabili possono influire sulla loro capacità di gestire il disordine e possono farli sentire sopraffatti. Quindi, aprendo il dialogo con loro, a volte si riesce a capire che loro stessi non sanno più da dove cominciare per mettere ordine. E quindi è importante che noi adulti di riferimento, noi genitori, siamo a fianco a loro e cerchiamo di capire che il disordine in questa fase è sicuramente normale in parte, fa parte dello sviluppo e possiamo essere un loro supporto per rimettere ordine sia dentro che fuori. E quindi anziché criticare, i genitori possono aiutare i loro figli a sviluppare delle strategie che permetta loro di gestire meglio lo spazio e anche il tempo.
Ma soprattutto coinvolgere tutta la famiglia nella gestione del disordine può fare molta differenza. Diventa una tradizione di famiglia, qualcosa che rimane, che lascia il segno, per cui organizzare per esempio delle sessioni di pulizia o riordino di gruppo può trasformare una cosa noiosa in un momento di collaborazione e divertimento. Può effettivamente diventare una cosa magari non piacevole, ma molto meno pesante o fastidiosa. E ricordiamoci anche che il disordine fa parte della nostra vita. L'ordine perfetto è un sogno che secondo me non è neanche così tanto bello.
Ma come no? Sei tu che vorresti l'ordine perfetto.
No, io voglio sopravvivere, che è diverso.
Comunque, quando parli di divertimento legato al fare pulizia e mettere in ordine, sicuramente qualcuno salta sulla sedia. Però possiamo dire che già il solo mettere della musica in tutta la casa e condividere questo momento un po' più in leggerezza può aiutare.
No, tutta gente che non ha visto Mary Poppins o Lo Hobbit.
Mary Poppins aveva un bel modo di mettere ordine.
In conclusione, il disordine, dentro, fuori che sia, è una sfida che tutte le famiglie affrontano a un certo punto. Quindi comprendere il funzionamento del cervello dei bambini e poi degli adolescenti e tutto il loro bagaglio emozionale può aiutarci a gestire molto meglio questa fase, soprattutto con meno psicodrammi.
Sì, esatto. Io direi con un po' di pazienza, un bel po', ma insomma con pazienza, e alcune strategie pratiche possiamo davvero aiutare i ragazzi a sviluppare delle abitudini più sane e anche a sentirsi meglio, sia fisicamente che emotivamente, perché sappiamo che gli ambienti in cui viviamo influiscono su di noi.
Grazie per essere stati con noi. Speriamo che la puntata di oggi vi abbia dato qualche indicazione utile per riuscire a navigare in mezzo al disordine. Noi ci torniamo presto e torniamo con un argomento caldo, il ritorno a scuola.